Italiani, benvenuti su Uno, Nessuno e 100 Milan, la trasmissione di attualità e molto altro condotta dal patriottico Alessandro Milano e da Salò Manera. Buon ascolto.
Nessuno, 100 Milan, di Alessandro Milan, con Leonardo Manera.
E patriottico, patriottico, caro Leonardo Manera, qui di patriottico, nello studio di Radio 24, buongiorno intanto.
Buongiorno.
C'è qualcos'altro purtroppo, come può vedere chiunque volesse collegarsi nelle nostre piattaforme per vedere il video, non so, su YouTube, sul sito di Radio 24. Se vedete il video, vorrei farvi descrivere lo sfondo che c'è dal nostro amico Andrew Spannaus, che mette la mano sul cuore, perché Andrew, buongiorno, perché hai la mano sul cuore?
The flag, c'è la bandiera americana qui dietro Alessandro.
È una vergogna.
È vero che lui non colori, si sta proprio perfettamente bene
i
lì,
colori della bandiera
e questo
americana.
Studio è veramente migliorato, meno male, perché io invece quando sono qui c'ho un microfono peggiore,
sì, adesso,
di Radio
adesso
24
adesso te lo avvitiamo,
no.
Lo avvitiamo,
però c'è la bandiera americana. Oh, say can you see. Dai, è bellissimo
Leonardo. Siamo,
io vorrei ringraziare Andrew perché mi ha regalato una copia del suo libro con dedica a Guido con amicizia. Ti era avanzato da qualche presentazione. È brutto che, cioè, almeno dovresti guardare che non ci sia una dedica fatta ad altri. È veramente sgradevole.
Ma ragazzi,
questa
guarda,
cosa.
Leonardo,
ti lamenti,
la bandiera
ti lamenti.
Americana
chi
sullo
è questo
sfondo?
Guido?
Ti lamenti, ti ho dato un libro e ti lamenti.
Sarà
pure.
Sarà qualcuno cui dove dare il libro che non si è presentato una presentazione.
Ma cosa ne farai di questo libro?
Mi stavo guidando.
Allora, quindi, io a casa ho un cestino dove metto i libri che vostro.
È brutta detta così, tutti abbiamo un cestino.
Un cesto, è un cesto.
Tutti abbiamo un cestino a casa.
Un cestino dove metto i libri che vorrei leggere ma che non ho ancora letto, che ritengo interessanti. Questo volevo metterlo lì, nel cestino dei libri interessanti che non ho ancora letto, ma vedendo la dedica a Guido con amicizia, non so se poi
ricordiamo almeno il titolo di questo libro che finirà nel cestino.
Sì, già il titolo, secondo me, cioè il sottotitolo, Rivincita, l'enigma americano spiegato agli europei, spiegato, no? Come se noi avessimo bisogno, perché non, certo, siamo in grado di capire, spiegato.
Viene qua,
c'è già una sottovalutazione.
C'è la bandiera, c'è il libro con il cubo di Rubik che è la bandiera, ma stamattina andiamo bene, dai.
No, ma è incredibile.
Meno male.
È incredibile.
Io ho un nuovo mito nello sport. L'avversario ieri olandese di Jannik Sinner.
Perché?
Come si chiama? Perché gioca benissimo, secondo me.
Grieksport.
Guarda, ieri ti dirò, ti favo per l'olandese, no, come credo molti italiani, perché aveva una tale
quelli
garra
di
questo olandese.
E
è risultato simpatico, risultava simpatico.
Cioè, ti vuoi far
olandese
odiare più di me? Ieri io ho scritto su Facebook, dopo la straordinaria vittoria dell'Italia in Coppa Davis, ho scritto, come chiunque segue il tennis da anni sa, la Coppa Davis non è il
non
torneo.
È più, diciamo, ma, non è più.
Ma
no, una volta aveva un significato anche diverso.
Sì, aveva anche una formula più complicata, più avvincente, eccetera. E soprattutto non è mai stato come vincere Wimbledon, come vincere gli US Open per un tennista, cioè è un torneo.
Beh, però,
con grande
a me la
rispetto
cosa che fa più tristezza è la squadra. Sai chi mi fa più tristezza di tutti? L'allenatore. Perché? Della squadra, cosa fa un allenatore?
Ma come fa le scelte di chi mette
ma
in
sì,
campo?
Ma sì, ma fa solo le scelte lì, ma non può fare niente, tira le palle per l'allenamento.
Ma cosa come stai
dicendo? Come tennis ai bambini.
Ma allora cosa fa l'allenatore?
Signor
di Sinner?
Volandri, è di una tristezza assoluta. L'allenatore della squadra di tennis della Davis, ma veramente io
è il capitano.
Vorrei averlo qui per confortarlo.
Ma lui è felicissimo.
Il vola. Il vola, mi mette
ha
una amarezza.
Davis.
Sì, ma non le ha vinte lui, le ha vinte Berrettini e sì. E anche gli altri giocatori dicono tutti no, la squadra, ma che squadra? Sono due e Volandri cosa fa? Tira le palle per l'allenamento mattutino, viene una grande tristezza.
Buongiorno cari ascoltatori, c'è anche un problema che non saprei come spiegare agli ascoltatori, però chi fa radio ha bisogno di quello che si chiama il clock. Ecco, leggici caro Andrew il clock che ora ci dà in questo momento.
3:52 and 19 seconds.
Cioè le 3.
3 ore, cioè 2 minuti.
Le 3 ore, sono le 3 di notte. 52 minuti e 19 secondi.
Il tempo è fermo.
Se ci vedete un po' assonnati, non rispettare il clock, sappiate che sono le 4 del mattino, per cui ci riguarda.
Ma infatti neanche dallo schermo col tennis, va, di solito lunedì mattina arrivo qua, niente, almeno mentre voi parlate io guardo la partita.
Bloccato.
Non va nulla.
Guardo la partita del tennis.
Vediamo se Pietro Lacorte è lì in regia insieme a Miriam Lucchetti.
Tra un mese è Natale, oggi è il 25 novembre.
25 novembre.
Io so già uno dei regali che farò.
Vabbè.
Andrew Spannaus rivincita con la dedica di
Guido. Io gli ho fatto regalo, quindi sono a posto. Io per forza ho aspettato un po'.
Io regalo fazzoletti quest'anno.
Vogliamo riuscire a iniziare la trasmissione?
Romesa è Natale, buon Natale a tutti.
Bene, saluto Miriam Lucchetti, Elisabetta Fusconi, Lorenzo Nespoli.
Siete contenti che prendo i fazzoletti quest'anno?
C'è
come
Pietro
regalo?
La Corte in regia e dai, proviamo a partire, dai, vediamo. Ragazzi, ditemi voi che ora è ogni tanto.
E guarda sul telefono.
Sì,
dai.
Guarda il calendario. Just an Eddie Creeper, light on his feet. A young fighter screaming, with no time for doubt. With the pain and anger, can't see a way out. It ain't much I'm asking, I heard him say. Gotta find me a future, move out of my way. I want it all.
Dove siamo arrivati? Dove vogliamo andare? Processo costituente che ci riossigenasse. Non mi sarei mai aspettato, ve lo dico col cuore e sinceramente, di avere il nostro garante che si mettesse di traverso e entrasse a gamba tesa.
Incredibile, incredibile, incredibile.
Grillicidio. Perché incredibile? Il grillicidio.
Ma scusa, io non mi sarei mai aspettato che Conte cambiasse così profondamente la natura che era stata data da Beppe Grillo.
Ragazzi,
qui è proprio il contrario. È questo il mondo
di questi anni, però.
Dall'elevato all'avvocato. Sì.
La prego, non indulgi in queste letture fuorvianti.
No, questa è una mitica. Tanto sai Beppe Grillo come ha risposto. Senti ancora Conte. È incredibile, il grillicidio. Ma io veramente faccio appello a tutti gli elettori del Movimento 5 Stelle, ma vi sta bene questa cosa? Cioè siete, perché ho sentito anche tutti, moltissimi politici del Movimento 5 Stelle dire sì, Grillo ci ha abbandonati, è giusto così, cioè sono meno quelli che sono con Grillo e sono di più quelli che accettano questo cambiamento.
Votano anche, hanno votato, è un movimento democratico.
Ma ho capito, ma è come se il partito fondato da Renzi, non so, tutti dicono Renzi via, andiamo avanti noi, ma il Movimento 5 Stelle è Beppe Grillo.
A volte, personalismo, politica.
Meccanismi di questo tipo possono succedere, ma a me stupisce che venga detto quasi come se Grillo fosse,
sì,
no?
Ci ha traditi.
Ma caspita, ma se c'è un movimento che ha cambiato completamente il modo di essere rispetto ai motivo fondante iniziale, beh, insomma, è proprio come è diventato il Movimento 5 Stelle di Conte. Però poi va bene.
Senti
tutto,
ancora,
no?
Conte, senti.
Fino a quando ci sarete voi, fino a quando vorrete voi, io non mollo. Saremo tutti insieme. Torniamo a far soffiare forte il nostro vento, sì, con questo entusiasmo, con questa energia. Viva il Movimento 5 Stelle!
Non è più il Movimento 5 Stelle, non lo so, ma cambiassero almeno il nome. Tra l'altro Beppe Grillo ha risposto in maniera molto sottile, da francescani a gesuiti. Qui io leggo in gesuiti un tono
questa
anche
è una cosa spiacevole,
sprezzante,
perché colgo in queste parole quasi una critica nel movimento, nell'ordine dei gesuiti.
Se
ripete un'altra cosa del genere, io a Beppe Grillo gli spacco la faccia.
Santo padre,
io gli do un pugno forte.
No, santo padre,
qualche volta mi capita, anche il Papa può perdere la pazienza qualche volta. Gli dico: Beppe, attento, altrimenti ti spacco la faccia con un pugno. E rompo il seto una giara.
No, santo padre, no. Vabbè, dai, chiamateci su questo tema se volete, è il tema politico del giorno.
Scusa, ma voi italiani che vi lamentate sempre, sì, ma la politica americana c'è troppo personalismo, anche in Italia stanno perdendo i partiti, sì, è tutto sulla persona. Adesso che quando contro una persona vi lamentate.
Vabbè. E insomma, chiamateci 800 24 00 24, perché noi invece vogliamo affrontare come primo tema quello che succede, insomma, da ormai tempo, se volete, mille giorni in Ucraina, ma invece dal 7 ottobre in Israele e in Palestina, in Medio Oriente, l'attualità drammatica della guerra. Le ultime notizie di 48 ore fa, lo sapete, l'incriminazione nei confronti del premier israeliano Netanyahu, dell'ex ministro della difesa Gallant e di alcuni leader di Hamas, alcuni già uccisi peraltro, da parte della Corte Penale Internazionale. La notizia, se volete, un po' più positiva che oggi trapela sui giornali è il possibile accordo per una tregua in Libano, uno dei fronti aperti. Comunque, ne vogliamo parlare con una storica, con una scrittrice che insegna, è specializzata in storia culturale dell'età moderna, nella storia degli ebrei in Europa e in Italia, è autrice anche per la Terza di un libro molto interessante intitolato Il suicidio di Israele. È la professoressa Anna Foa, che salutiamo. Buongiorno, professoressa.
Buongiorno, buongiorno.
Grazie di essere qui con noi. Intanto le faccio questa domanda. Netanyahu, che dice l'accusa nei miei confronti è un nuovo caso Dreyfus, insomma, è un atto di antisemitismo. Fa parte di quel discorso che lei dice Israele si è chiusa un po' in una bolla. E porta avanti questa tesi di un suicidio di Israele, che vorrei ci spiegasse.
Sì, certamente la reazione di Netanyahu al mandato d'arresto è una reazione che è simile a tutte le reazioni che hanno circondato ogni attacco ad Israele, da qualunque parte venisse, è antisemitismo. Io parlo di suicidio, ho messo questo titolo, come dire, forte al mio librino, che è poi un pamphlet, perché in realtà io penso che Israele si stia suicidando da molti punti di vista, politico, militare, ma anche etico, morale, rispetto al primo sionismo, con tutte le difficoltà e con tutte le contraddizioni che ha avuto, rispetto a tante altre cose e rispetto al modo in cui finora Israele si è retta, nonostante anche qui le contraddizioni e le difficoltà. Ecco, io penso che Israele ha perso un po' l'anima in questo momento, è incapace di guardare oltre la storia di Israele stessa e la sua e quello che le successo, che è stata una cosa terribile, la mattanza del 7 ottobre, e quindi si sta avviando a un crollo che non è provocato solo dall'esterno, ma è provocato anche molto dall'interno.
Sì, lei dice che quel 7 ottobre ha creato una sorta di bolla nella quale molta parte del popolo israeliano, anche quelli che pensavano in qualche modo di poter coinvolgere i vicini, di dialogare, di parlare, si sono invece radicalizzati nella idea di ora basta, non si può più fare nulla se non una guerra frontale.
Sì, io ho questa sensazione che mi viene anche dalla lettura dei giornali, di Haaretz in particolare, in questo momento sotto attacco da parte del governo di Netanyahu, e dalle cose che mi raccontano gli amici in Israele. Ho questa sensazione e certamente non è cominciato tutto il 7 ottobre, ma questo ha provocato uno spostamento, una paura nella popolazione e anche un senso di insicurezza, ma anche di dire ma basta, se noi abbiamo voluto la pace con loro per tanto tempo e ci rispondono così, poi ovviamente questa è una reazione emotiva, però è una reazione emotiva che perdura ed è forse la cosa più difficile, perché ha bloccato completamente la possibilità di una risposta decisa a Netanyahu. Ci sono molte manifestazioni, ultimamente ho visto per esempio quella dei familiari e degli ostaggi in bianco, silenziosi, che manifestano in vari luoghi, ed è una cosa molto interessante perché ha cambiato tipo di reazione, però non c'è una reazione generale.
Ma poi alla lunga questo tipo di atteggiamento, ipotizziamo anche quando poi Israele avrà avuto la meglio definitiva, immaginando che possa essere così, su Hamas, Ma poi le ripercussioni di questo atteggiamento io credo che alla fine non saranno così positive, no? Per Israele si sta creando una generazione di terroristi probabilmente.
Io penso di sì, penso che Hamas non sarà sconfitto perché risorge come sempre in questi casi, penso che Israele se vince riuscirà a annettere la Cisgiordania e a creare una stretta autoritaria nel paese che è già preannunciata da alcune provvedimenti e da alcuni stati d'animo e che renderà Israele un paese razzista, fascista, la grande Israele che noi non vogliamo. Almeno i sionisti stessi della prima ora non volevano.
Ma in questo, cioè in questo contesto il problema che vedo è che per chi dice la pace non possiamo fare con i palestinesi, cioè posto che Netanyahu non abbia mai cercato la pace, questo è un dato insomma abbastanza oggettivo, ma per chi dice non possiamo farlo, per loro sta funzionando, cioè spianiamo un pezzo di Gaza, no, togliamo il Hezbollah da un pezzo di Libano, ci prendiamo Cisgiordania, cioè come si fa a contrastare questo, la linea loro che tra l'altro fa un po' di presa sull'opinione pubblica, cioè siamo obbligati a rispondere così e in fondo
sì, perché
sta
non si può dialogare con certe persone, questa è l'idea che per molti è diffusa.
Sì, però io non credo che un paese che si avvia in questa direzione, che si avvia a rompere tutte le possibilità di avere vicino dei vicini amici o comunque in buoni rapporti o comunque in rapporti non conflittuali, che ha una stretta autoritaria, sia un paese che non ha perso l'anima. Penso che è un paese che ha perso l'anima e che si avvia a un suicidio, se non politico per il momento, perché l'isolamento poi è una cosa pericoloso e grave, se non altro, come dicevo, morale e in tutti i sensi, ecco.
Però per tornare, quel 7 ottobre certamente ha cambiato tantissimo. Ricordiamo che appunto ci sono ancora diversi ostaggi, familiari ostaggi, chissà il loro destino qual è nella striscia di Gaza. Secondo lei qual era una risposta invece che non portava a farle credere a una sorta di suicidio di Israele?
Ma io penso che di fronte a una cosa del genere il governo israeliano avrebbe dovuto attaccare con azioni mirate i terroristi di Hamas e al tempo stesso aprire una grande apertura politica e di amicizia verso il governo dell'autorità nazionale palestinese, sperando fra l'altro di cambiarlo perché in questo momento è incapace di qualunque attività politica e quindi di aprirsi ai palestinesi distinguendo tra Hamas e palestinesi, invece senza fare distinzioni ha semplicemente ampliato la base di adesione ad Hamas.
C'è un tema che è un tema più ampio, è quello dell'antisemitismo, e vorrei farle proprio una domanda specifica su questo. Tra l'altro abbiamo saputo le notizie anche dell'uccisione negli Emirati Arabi di un rabbino, il rabbino Zvi Kogan, che è stato rapito e trovato morto, e Israele dice risponderemo. Ma le faccio questa domanda: perché da parte di molti dell'opinione pubblica, non so, si va a chiedere a Liliana Segre, che è una cittadina italiana, un parere su quello che succede a Gaza? Io la risposta ce l'ho, glielo si chiede in quanto ebrea, e questo per me è antisemitismo, ma vorrei il suo parere.
Totalmente d'accordo con lei, questo è antisemitismo e tante altre cose sono antisemitismo, quello di scivolare dall'attacco alla politica di Israele all'attacco agli ebrei in quanto tali, tutta una serie di cose che stanno circolando e ampliandosi sono antisemitismo. La cosa di Liliana Segre è poi inaccettabile da tutti i punti di vista, comunque è un antisemitismo spinto all'eccesso. D'altra parte questo antisemitismo è suscitato anche dal fatto che da parte di Israele e da parte anche di una gran parte delle comunità ebraiche europee e anche americane, ma soprattutto europee, non si fa distinzione fra l'antisionismo e l'antisemitismo, non si distinguono i punti in cui è possibile distinguerle, ci sono delle punti di vicinanza e di fusione, non ci si distingue e tutti, e come ha fatto Netanyahu all'ONU e poi recentemente, tutti gli attacchi al governo israeliano vengono considerati antisemitismo. Sì. A questo punto sono due forze confluenti, esatto, che arrivano a suscitare antisemitismo.
Ma io ribadisco, l'ho detto anche che venerdì Netanyahu che dice la mia incriminazione è antisemitismo, l'ho trovato una dichiarazione ridicola dall'altra parte, perché sennò si mette tutto, come dire, sullo stesso piano, no?
Sì, d'altronde
è un'incriminazione, si può discutere o non discutere, ma con l'antisemitismo non
d'altronde
c'entra.
Incoraggia lui, perché dal momento che dice che il sionismo è l'ebraismo, allora incoraggia le persone a dire ok, la vostra politica, no, nei confronti dei palestinesi significa che è una caratteristica degli ebrei, è quello che vuole dire Netanyahu, radicalizza
e
lui il dibattito.
Lo vuole. Lo vuole e in realtà io penso che la politica di Netanyahu solleciti l'antisemitismo.
Esatto.
Lei parla soprattutto di suicidio etico, cioè sottolinea l'importanza, non che non sia militare secondo lei, non che non sia di altro tipo, ma perché soprattutto etico?
Perché non era questo il sogno sionista, non era questa l'ipotesi sionista, era quella per molto tempo, almeno fino al 1936, alla Grande Rivolta, quella di una convivenza pacifica con i palestinesi in un unico Stato in alcune forme, non in due Stati divisi. Poi è emersa la questione dei due Stati dopo tutta una serie di vicende, di guerre e di rivolte e di attentati terroristici, ultimamente a far fallire il tentativo di pace di Oslo, poi sono stati gli attacchi terroristici di Hamas, ancora una volta come oggi. Comunque resta il fatto che quello non era il sogno del sionismo originario ed è comunque qualcosa che secondo me porta a una guerra totale di Israele contro tutti.
Pur con l'ombrello degli Stati Uniti e anche di Trump, forse Israele conta soprattutto su questo, no?
Certamente l'amicizia e il legame è molto forte, come il nostro Andrew Spanhaus qui ci racconta.
Adesso hanno tolto la bandiera americana, quando si parla dell'America, Israele, capito?
Professoressa Fo, a cosa porterà Trump secondo lei da questo punto di vista?
Ma ci sono due ipotesi che emergono. Una è quella che Trump seguirà il suo legame strettissimo con Netanyahu e si arriverà più o meno a un'annessione totale o parziale della Cisgiordania e a un governo di Netanyahu nella linea ora immaginata, che poi è quella anche di una stretta dentro Israele verso i cittadini israeliani, sia ebrei che palestinesi, non soltanto palestinesi. E l'altra invece è quella che a un certo punto Trump, imprevedibile com'è, segua la sua politica, i suoi interessi e faccia maggiori accordi appunto con i paesi, con l'Arabia Saudita e altro, riprendendo gli accordi di Abramo, e in qualche modo metta fuori dal gioco o almeno parzialmente Netanyahu. Certamente la seconda ipotesi è quella più auspicabile, perché un accordo tra Netanyahu e Trump in questo senso vorrebbe veramente dire il suicidio di Israele.
Allora noi, professoressa Fo, la ringraziamo. Il suicidio di Israele, come ha citato lei, è il titolo del suo libro edito dalla Terza, che invito gli ascoltatori ad approfondire, a leggere, perché insomma dà spunti di riflessione molto interessanti. Grazie professoressa Fo.
Buongiorno, buona giornata.
Arrivederci.
Se avesse vinto Kamala, pensa che noia, già avremmo saputo come sarebbe andata la politica degli Stati Uniti con Trump, ma chissà cosa farà Trump, è molto più interessante, ma grazie a Dio ha vinto.
C'è
Trump.
Un certo movimento, tra l'altro anche in Iran stanno dicendo
una noia mortale.
Forse possiamo parlare con Trump un po', insomma c'è una, in effetti,
ma poi soprattutto
c'è una situazione.
Non si sa, no? Invece con Kamala sarebbe tutto proseguito nella linea di Joe Sleepy.
Intanto vorrei, se si inquadra, ecco, quando inquadrano me, io sono un po' infastidito perché tu no. Io dietro, guarda come viene bene in video la bandiera americana.
Benissimo.
Ma benissimo, ed è con te, orgoglione. Ce lo vuoi
cantare? Grazie, Leonardo. Intanto un amico Guido mi scrive e dice: scusa, gli hai dato il libro per me?
È una vergogna.
Guido,
che...
hai un libro dedicato a Leonardo. Se puoi, per favore, venire qui in radio e fare uno scambio.
Dai.
Se no, strappo la pagina con la dedica e ti do solo quella.
Vabbè. Allora, dobbiamo andare un attimo in pubblicità, poi rientriamo. State qui con noi.
Uno, nessuno. 100 Milan.
L'orologio di Radio 24 dà l'orario biologico di Alessandro Milan, che sta ancora probabilmente dormendo.
Hanno votato, il voto è stato il voto democratico, ma il voto di quattro gatti impellicciati che hanno votato il cambiamento. Vediamo il voto vero come va a finire. Allora lì sì che prenderanno quattro gatti di voti.
Mi piace
allora,
tantissimo come parla. Chiamiamolo subito. Chiamiamolo.
Qualcuno ci ha mandato invece dei numeri dicendo che
l'hai censurato. No, mi piace moltissimo come parla.
L'hai censurato, non hai fatto sentire il suo pensiero compiuto.
Scusa,
poi
qualcuno ci ha mandato i numeri dicendo che su 88.000, 83, 56.000 hanno votato.
No, io su quella cosa non manco sono andato a vedere i numeri, non mi interessa. Mi interessa il principio di quello che è successo. Poi possono aver votato 1.000.000, 5.000, in 5. Il principio non mi piace, cioè mi sembra.
Sì, quelli che votano non importa, è vero.
Piaccia o no, il Movimento 5 Stelle è stato fondato da Beppe Grillo e Beppe Grillo.
Il più grande di tutti, posso dirlo?
Comico.
No, ma anche. Ma dai, cioè, insieme a Berlusconi è l'unico che ha fondato un partito da zero.
Appunto, adesso non ce l'ha più, è stato estromesso. Il grillicidio, sto gesuita. Ah no, il gesuita sarebbe.
Milan è Manera, ma ditemi una cosa, voi sapete tutto.
No, non è vero.
In maniera definitiva, ma questo Sinner risiede in Italia o a Monte Carlo?
Oh, mamma mia, che palle.
No, però devo dire
mamma
una, tanto,
mia,
scusa.
No,
devo dire una cosa a favore di della italianità di Sinner. Sì. Tu che hai la memoria corta, non ricorderai forse come parlava Sinner qualche tempo, un paio d'anni fa. Cioè parlava un italiano molto più alto a Tesino. Adesso invece parla un italiano che quasi non ha inflessioni altoatesine.
No, ma qui c'è questa
quindi,
questione
sì,
delle
lo so, lo so.
Tanto
però,
che Berrettini
sì, certo.
Risiede a Monte Carlo, quindi qualcuno ci ha scritto ha vinto il Principato di Monte Carlo, ha vinto la Coppa Davis. No, sono italiani.
E tra un
sono
po' metterà l'agendo romano, vediamo.
E questa storia delle tasse, basta, informatevi, le tasse.
Andate a Monte Carlo,
i tennisti, le tasse le pagano. Dove giocano i tornei?
Sì,
vinci
vabbè,
in America,
vabbè, dai,
vinci il Monte Premio di 6 milioni di dollari.
Ma è così.
Sponsorizzazioni no. Certo.
Ne fa altrettanti certo. Soldi.
Sponsorizzazioni no, ma se vinci il torneo degli US Open,
ricchi,
come
capito.
Ha vinto Sinner, sì. Quanto che è 6 milioni di dollari?
Ma,
dai, Monte
ma perché bisogna fare tutte queste manfrine? Si va a Monte Carlo, come le aziende mettono la sede in Olanda? Perché se pagano meno tasse, basta, questo è la sostanza.
Ma non sui premi, la gente dice ha 20 milioni di dollari dovrebbe pagare le tasse, le paga.
Che ha tutta la mia stima, ma Sinner fanno pubblicità ogni due parole che dice, forse gli rende di più quasi la pubblicità.
Chiesa San Paolo gli paga un sacco di soldi e quei soldi vanno a
Monte Carlo. Certo.
Ma va benissimo,
quelli dello sponsor,
anch'io farei così se fossi Sinner, però dico che è inutile dire ma sì, va là perché si paga meno. Come
tu qualcosa del genere lo fai, vero?
Ma certo, parli tu che hai la cosa tutta Nassau.
Non rendere note le mie attività private.
Ambrogio da Milano.
Traduco Nassau, the Bahamas.
Nassau. Ambrogio, provincia di Milano. Buongiorno.
Sì, buongiorno.
Prego.
Niente, volevo intervenire appunto sul discorso di Beppe Grillo.
Sì.
Effettivamente è vero, hanno tradito, però Beppe ha sbagliato perché dovrebbe conoscere gli italiani. e noi di indole siamo dei traditori.
Vabbè, adesso...
abbiamo... quindi... vero, abbiamo sempre tradito durante il periodo storico, tutti ci conoscono per questo, abbiamo tradito all'inizio dello scoppio della prima guerra mondiale, abbiamo tradito durante la seconda guerra mondiale, d'indole siamo traditori e tutti ci conoscono per questo, quindi Beppe Grillo dovrebbe conoscere gli italiani.
Si è fidato di un popolo traditore.
Devo dire che avevo un insegnante alle superiori di storia e lui parlava degli italiani così, l'Italia che cammina, e qual è il simbolo nazionale degli italiani? E questo è offensivo, mi spiace dirlo. Alzavo le mani, per dire che mi arrendo e poi...
Vergogna!
Vabbè, diciamo, non abbiamo effettivamente mai iniziato e finito la guerra con lo stesso alleato, ecco, questo le grandi guerre, però...
La nostra flessibilità.
Però, vabbè, magari uno invece si rinsavisce, non so, tipo nella seconda guerra mondiale. Vabbè, comunque, grazie Ambrogio, dice
Io se fossi
Grillo.
Un parlamentare cambierei di continuo schieramento in base ai miei vantaggi personali.
Il volta gabbanismo.
Ma sì.
Mario dalla provincia di Bari. Mario, buongiorno.
Sì, buongiorno a lei. Niente, io non sono d'accordo sulla questione di essere traditori o meno gli italiani. Gli italiani sono italiani in tutto e per tutto, però quello che mi rammarica è non voler accettare una cosa molto, secondo me, molto semplice. Tutto quello che ha fatto il Movimento 5 Stelle e tutto ciò che ha fatto Beppe Grillo, nessuno lo mette in discussione. Il problema è, veniamo per tutto l'arco del tempo in cui il Movimento ha operato nel campo della politica italiana, tenendo fede a quelli che sono stati i principi per cui è nato, e dopodiché il professor Conte ha sicuramente legittimato il movimento e ha portato avanti un discorso politico inerente a quello del movimento, e per di più
che discorso meraviglioso, Mario, proprio mi sembra molto contiano lei, ma il dato di fatto è che colui che ha fondato il partito ora è stato estromesso, cioè le sembra una cosa normale, ma perché diciamo, magari può dire sì.
Ritengo che sia una cosa normale, visto l'andamento della politica italiana. È quello lì. Il movimento 5 Stelle non ha cambiato quelle che sono le prerogative iniziali della cosa. Che abbia deciso poi, per carità, il discorso è stato fatto una votazione.
Ma sì, va bene, ma certo, ma nessuno discute la legalità del passaggio, ecco, io ne discuto, se vuole, l'etica, se ancora si può usare questa parola in politica, credo. Ma, no.
Scusa, la Lega, cos'è successo? Bossi che ha fondato, poi arriva un altro e chi è il capo, e alla fine hanno messo da parte Bossi, quindi si vede che è una tradizione
allora
italiana.
Però va bene, Bossi ha fondato, ha portato avanti, ma non so, sono pazzo io a pensare che senza Beppe Grillo il Movimento 5 Stelle non sarebbe neanche nato? Cioè sono pazzo a pensare questo.
Questo è corretto.
Cioè, come dire, Berlusconi e Forza Italia. Effettivamente, senza Berlusconi Forza Italia non esisteva. Cioè l'ha fondata, l'ha creata lui. E così Grillo ha fondato e creato il Movimento 5 Stelle, o no?
Certo. Ha creato lui, e poi si vede che ha dato, insomma, non è rimasto a passo con i tempi degli italiani, perché gli italiani nel tempo cambiano.
Comunque,
vedono una posizione,
io
vedono l'altra.
Dell'idea che sia stata una grande occasione perduta quella del Movimento 5 Stelle, nel senso che c'era un'idea genuina e pura di come avrebbe dovuto essere la politica, che poi è stata corrotta dal potere.
Hanno ridotto gli stipendi dei parlamentari, hanno ridotto il numero dei parlamentari.
Io andai a una riunione quando non c'era ancora il Movimento 5 Stelle, partecipai a una riunione, si chiamavano allora Amici di Beppe Grillo,
sì, i meetup.
Ed erano veramente pochissimi, infatti eravamo io e Diego Parasole, e alla fine no, e c'erano anche altre poche persone, e alla fine pensavamo, ma veramente ha pochi amici Beppe Grillo, perché in quella riunione saremmo stati forse in una ventina, ecco. Poi diventò il Movimento 5 Stelle, poi diventò tutto il resto, e adesso è il partito di Conte.
Cos'è, un copione comico?
questa te la sei tirata tu. Va bene, dai, il momento del traffico.
Nessuno. 100 Milan.
Ma quanto è sexy Spannaus con quel golfino da bravo ragazzo?
Veramente interessante con questo maglioncino. Andrea.
Ma si è perso il messaggio, era distratto. Faglielo risentire, Pietro La Corte, per il suo ego americano smisurato, imperialista e...
Ma quanto è sexy Spannaus con quel golfino da bravo ragazzo?
Gli manca solo un appartamento grande, grande, grande.
No, Andrea. Mariolino Pandoro.
In realtà l'ho appena rimesso perché prima avevo caldo, poi avevo freddo.
Ah, ecco. Non hai bisogno di un appartamento.
Qua, il microfono rotto.
Ma devi solo avvitarlo, mamma mia. E mandiamolo adesso in onda.
Da
dopo,
sotto.
Ma dopo lo avvitiamo.
Va bene.
Andrea? Ho da proporti un ampio appartamento, un bilocale di 50 metri quadri, di cui ben 8 metri sono calpestabili.
Ma come ben 8?
Quando l'hanno costruito i muratori,
dove ci stanno i miei maglioni?
Sì. Quando l'hanno costruito i muratori erano ubriachi, continuavano a mettere mattoni su mattoni, si stavano murando vivi. Però adesso è completamente insonorizzato, di notte puoi fare tutti i rumori che vuoi.
Il nostro Andrew Spannaus ci dovrà raccontare prima o poi che squadra sta mettendo in piedi Donald Trump. Alcuni li hanno cassati ancora prima di... C'è questa teoria che manda avanti quelli più improponibili perché vengano cassati per poi mandarne altri, quelli che vuole veramente, no?
No, direi che è una teoria un po' dubbia. Nel senso, lui mette tutti quelli che vanno bene a lui come... Cioè, come lealtà, soprattutto chi vuole fare disruption. Però il disruption non funziona bene in italiano.
Ah, no, cioè, non è
per rompere, per sconvolgere la politica. Lui, poi alcuni sono molto vicini a lui in termini sostanziali, alcuni no, in realtà. Però quelli che devono un po' spaccare il sistema, sì, cambiare sì. tutto. E lui butta tutti. Poi uno ha dovuto tirarsi indietro, quindi anche Trump.
Aveva dei problemini di accuse.
Ha dovuto abbassare un pochino i toni perché lui voleva fare una cosa bellissima, la chiedere al Senato di non fare il suo lavoro. Ho detto, Senato, voi appena arrivo, voi andate in pausa, andate a casa.
Come polemico.
Così posso fare le nomine, ma questa è una cosa costituzionale gravissima.
Come rosica, direbbe
qualcuno. È una cosa grave, dai.
Come rosica, è la democrazia, no. Diglielo, Leonardo, ha vinto Trump adesso, ti tieni
no, no, io dico, hai vinto Trump, fai le tue nomine, passano al Senato, giustamente 9 su 10 passeranno, anche di più.
Sì, uno che si è ritirato aveva problemi di accuse di molestie sessuali. Gates. No?
Sì, no, beh, non molesti, no, di aver pagato per il sesso con una minorenne. Insomma.
E si è tra l'altro dimesso dalla Camera per evitare che la commissione che indagava su di lui uscisse con un giudizio.
Sì. Si è dimesso subito prima, sì, così non esce il rapporto.
Sì, che questa cosa che giustamente domani pubblichiamo il rapporto finale sulle conclusioni di queste accuse molto gravi. Lui si è dimesso il giorno prima, dice: ah, vabbè, allora scusate, il rapporto non verrà più reso noto.
È giusto, cosa doveva fare secondo te?
Ma dai, ma scusa, ma molti dicono: avete indagato, fateci sapere comunque che risultati
tu non ti presenti e noi evitiamo un rapporto, una specie di transazione.
Però dovete sapere, c'è un'altra cosa molto interessante, vediamo se qualche giornale italiano lo nota. Scott Bessent è quello nominato da Trump al tesoro, sì. Informatissimo.
Certo che Musk non era quello che voleva Musk.
Non è quello, no, Musk voleva quello che è stato messo al commercio, invece. Però questo Scott Bessent, oltre ad essere gay, tra l'altro, quindi non accusate Trump di essere omofobo,
no?
Però è uno che ha fatto i soldi con George Soros mentre speculava sulla lira sterlina nel 1992. E qual è l'altra moneta contro cui George Soros ha speculato nel 1992?
Dicelo tu.
La lira italiana, ha fatto rompere lo SME, il sistema monetario europeo. Quindi il prossimo segretario al tesoro dell'America ha fatto i soldi
ma sai che forse
facendomi pagare
forse
48.000 miliardi
in tutto questo,
sì,
che l'Europa e quindi anche l'Italia dovranno finalmente abituarsi a non essere più così dipendenti dall'America. Cioè, se gli Stati Uniti hanno questo approccio così autarchico, cioè, con anche dei personaggi che hanno agito male nei confronti dell'Italia, per esempio, finalmente noi potremmo liberarci.
Ha seguito il mercato, sai.
Da questo fastidioso ombrello americano e andare verso un fulgido futuro autarchico anche noi.
italiani. Quindi insomma, il segretario tesoro di Trump è uno che ha fatto i soldi con George Soros. Vedi che Trump è uno flessibile. Lui cambia nel tempo.
Poi ha messo Chef Rubio, per la gioia di Leonardo Rubio. Manera.
Ne parleremo in un podcast, parleremo di
come
questo.
Come si intitola questo?
That's America!
Lì Pietro Lacorte dovevi mettere subito la bandiera. Dovrebbe
That's
esserci
America.
Questo effetto. That's America, e compare la bandiera americana alle mie spalle in video.
Bellissimo,
e niente,
bellissimo.
Andiamo sì. Tutti cantando l'inno americano in pubblicità tutti, e poi tutti. Ci ricoverano.
In marcia,
andiamo la borsa un po' in anticipo.
Come la borsa un po' in anticipo? No, tra l'altro avremo nella seconda ora verrà a trovarci in studio una scrittrice che ha scritto un pezzo di storia dell'editoria soprattutto per ragazzi e ragazze. Se dico Francesca Cavallo, ma soprattutto se dico Le storie della buona notte per bambine ribelli, ve lo ricordate?
Di che anno è questo libro?
Lo chiederemo a lei, di qualche anno fa, credo.
Quando è uscito?
Una decina d'anni.
Non sei preciso?
Ma no, io come ho detto, come vi ho detto prima, addormentavo mia figlia raccontandole ogni sera.
Quindi è un libro noioso?
Esatto.
Addormentavo mio figlio leggendo.
Ma no.
Io quando leggo il mio libro a mio figlio non si addormenta mai. Le perché sta ascoltando la politica. Parlami del 1812.
Sì, le davo la buonanotte. Si intitola Storie della buonanotte per bambine.
Io non verrei se fossi l'ospite.
Le uniche due persone che ho conosciuto qui in redazione stamattina che non leggevano ai propri rispettivi figli Le storie della buonanotte per bambini ribelli.
E così siamo rimasti maschilisti in questo patriarcato.
Vergognosi.
Non voleva che io gli leggessi le storie. Diceva sempre inventami tu una storia, che è molto più impegnativa e faticoso.
Anch'io facevo.
E tu le hai raccontato di quando un tale comico ha fondato un partito.
No,
e poi dopo
io gli dicevo inventiamo la storia di uno che ha un pezzo di legno e vuole diventare
dobbiamo chiudere.
Ecco, va.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Bravo Manera, spieghi che la lei al Milan.
Forgive us our trespasses as we forgive those that trespass against us. Although them again we will never, never, never trust.
Cosa?
Them not know what them do. Dig out to yai while I'm sticking like glue. Blinking green while them plotting for you. True.
Forgive them, Father, for they know not what.
Petrosini diceva le tasse devono pagarle i poveri perché hanno pochi soldi ma sono tanti.
La seconda ora di Uno Nessuno 100.000 accogliamo in studio una scrittrice che è venuta a trovarci tra l'altro proprio oggi 25 novembre, Francesca Cavallo. Buongiorno Francesca.
Buongiorno.
Francesca Cavallo, ti presento Leonardo e Andrew, che come ho detto prima sono gli unici due esseri umani che non hanno letto ai loro figli una delle storie della buonanotte per bambine ribelli.
Mia gravissima colpa.
Li perdoniamo.
Invece Alessandro ha detto che utilizzava il tuo libro per far addormentare la figlia.
Ma no,
quindi ha detto implicitamente che erano noiose. Io vorrei che tu gli dicessi qualcosa.
Ma era una storia della buonanotte, quindi l'uso era assolutamente proprio.
E qua è pieno anche di colleghi e colleghe che mi hanno detto: ma come, viene Francesca Cavallo, ce lo dicevi, portavamo il libro. Io invece ho già il libro nuovo dedicato alle storie spaziali per maschi del futuro, sempre scritto da Francesca Cavallo. Dunque quel libro là aveva venduto 8 milioni di copie. Sì. Cioè, infatti molti ascoltatori dicono: ma anch'io le leggevo ai miei figli, alle mie figlie.
Ma solo in Italia o in tutto il mondo è stato tradotto?
No, in Italia 1 milione, è stato tradotto in 50 lingue.
Caspita, veramente un grande successo.
Un grandissimo.
In cinese
successo.
Non ha venduto tanto, proprio.
Guarda, in cinese è stato censurato uno dei miei libri.
Ah, sì.
Dai.
Quello che ho scritto durante la pandemia, Il dottor Li e il virus con in testa una corona, che è diventato virale in Cina perché io l'avevo reso gratuitamente scaricabile e il governo cinese lo aveva censurato. Quindi,
capite. Sì. Tra l'altro, Francesca Cavallo ha vissuto.
Che contenuti aveva che potevano infastidire il governo cinese?
Sai, il dottor Li Wenliang, che è stato il primo medico a denunciare che c'era il coronavirus, sì, in giro nel suo, mm-hmm, ospedale, era diventato un simbolo di resistenza. Mm-hmm. Per cui celebrare la sua memoria era diventato problematico per il governo in quel periodo, sì.
Eh sì. Ma insomma, quel libro e quello precedente, Le storie della buonanotte delle bambine, per bambine ribelli, lo ricordiamo tutti. Ma vogliamo parlare di queste storie spaziali per maschi del futuro, che è uscito da un paio di mesi e vuole anche raccontare quelli che possono essere gli atteggiamenti giusti dei maschi, no? E lo facciamo proprio oggi, 25 novembre, attraverso sempre delle storie.
Sì, è una raccolta di fiabe, la prima raccolta di fiabe, che ha al centro una riflessione sulla formazione dell'identità maschile. Si tratta di 12 fiabe ambientate su 12 pianeti immaginari, e al centro di ciascuna di queste fiabe ci sono dei temi che sono molto importanti per chi sta, diciamo, diventando un uomo: il rapporto con le aspettative familiari, il rapporto con la figura paterna, il rapporto con la forza, per esempio, come si navigano quelle situazioni in cui si è più forti di qualcun altro, il rapporto con il consenso, con un amore romantico, una visione dell'amore romantico in cui non c'è bisogno di essere eroi, il rapporto con la riparazione di quello che si è rotto, si può tornare indietro sui propri passi e riparare. Quindi ogni fiaba sono ambientate su pianeti che sono molto divertenti per i bambini, perché sono il pianeta dei pirati, il pianeta dei conigli, il pianeta degli arcibonzi. Sono delle storie che sono...
Cos'è questo, il pianeta ultimo?
Gli arcibonzi.
Gli
arcibonzi sono questi nobili che vivono in un palazzo dalle 1000 stanze. Ed è quella fiaba, per esempio, è una riflessione sul fatto che molto spesso, quando si parla del patrimonio che spesso gli uomini ereditano, se ne parla soltanto come di un privilegio, però non si considera il fatto che con il patrimonio vengono le aspettative familiari, e che quindi molto spesso gli uomini si sentono meno liberi rispetto alle donne di esplorare i propri desideri, la propria libertà, quando questa libertà è in conflitto con le aspettative della famiglia.
Arcibonzi in inglese come si traduce?
Grand Dukes of Puffery.
Ah, ok.
Beh, è importante parlarne proprio oggi, no? Il 25 novembre. So che ne parlerai anche oggi con alla Fondazione Libellula, con Gino Cecchettin, che è stato nostro ospite settimana scorsa. Quando senti parlare di patriarcato, per esempio, la parola e anche il fastidio che suscita dall'altra parte, cosa pensi?
Penso che la lotta del patriarcato non vada letta come una battaglia delle donne contro gli uomini. E il segnale che io voglio dare con questo libro è proprio che la parità va vista come un viaggio di liberazione reciproca, di emancipazione reciproca, non come un conflitto delle donne contro gli uomini. Per cui l'obiettivo di questo libro è proprio quello di riconoscere in modo serio, nonostante venga fatto attraverso delle fiabe, il fatto che i bambini maschi hanno bisogno di un perimetro più ampio di quello che gli diamo oggi, di esplorazione del sé, perché crescere i maschi oggi non è cambiato più di tanto rispetto a quello che era in passato, però sono cambiate moltissimo invece le aspettative nei confronti degli uomini, e quindi farli crescere con determinati modelli di eroismo, per esempio, e poi farli diventare adulti in un mondo che si aspetta tutt'altro da loro, crea una tensione dolorosa e inutile. Per questo dobbiamo allargare il perimetro di quello che quello a cui pensiamo quando nominiamo la parola maschi, maschile, sì, da quando sono piccoli, per consentirgli di non crescere circondati da tutta questa vergogna in cui...
Sì, poi dici, nonostante siano fiabe, ma molto spesso i valori più profondi passano attraverso le fiabe, questo nella storia, nella
assolutamente
storia è così, no?
Il ruolo della fiaba per il genere umano è assolutamente questo. La fiaba è una specie di kit che noi consegniamo ai cuccioli umani per dirgli questi sono i valori fondamentali per partecipare all'umanità. Per cui cambiare le fiabe vuol dire anche riconoscere che noi oggi abbiamo una visione più completa, più ricca di che cosa voglia dire essere umani e partecipare alla comunità umana. E quindi questa visione più ricca non dobbiamo offrirla soltanto alle bambine, ma anche ai bambini. Sì.
Allora, facciamo così, andiamo alle informazioni sul traffico. Siamo con Francesca Cavallo, su Storie spaziali per maschi del futuro. Riprendiamo tra un attimo.
Uno, nessuno, 100 Milan.
No shoes, ain't got no money, ain't got no class, ain't got no skirts, ain't got no sweater, ain't got no perfume, ain't got no bed, ain't got no mind, ain't got no mother, ain't got no culture, ain't got no friends, ain't got no schooling, ain't got no love, ain't got no name.
Allora, siamo con Francesca Cavallo.
Una cosa, prima si parlava del peso delle aspettative che a volte cade sulle spalle, in questo caso dei maschi. E si dice normalmente che sono due tipi di genitori, no? C'è il genitore falegname e il genitore giardiniere. Il genitore falegname è quello che cerca di plasmare il figlio secondo le proprie aspettative, come fa
Geppetto.
Un po' Geppetto con Pinocchio. Il genitore giardiniere è quello che invece cerca di capire quali sono i talenti del figlio per poi farli fiorire, farli sviluppare, che credo oggi tutti cerchiamo di essere genitore giardiniere. Il problema secondo me è poi far crescere anche nei figli una responsabilità parallela. Cioè, come dire, il padre, i genitori hanno questo atteggiamento da giardiniere, però dall'altra parte nel figlio deve esserci anche la responsabilità di capire che ti stanno dando questa opportunità. Lo si riesce a fare? C'è un modo di coltivare anche questa responsabilità nei figli? C'è una favola che parla anche della responsabilità dei figli?
La responsabilità si sviluppa, il senso della responsabilità si sviluppa quando ci viene data fiducia. Allora, una delle cose che accadono oggi è che il maschile è senz'altro in un vuoto, no? È in un momento di confusione, perché se prima i figli maschi erano quelli sui quali appunto si proiettava la prosecuzione di una storia familiare, oggi questa aspettativa viene quasi più proiettata sulle figlie femmine. Per cui una delle cose di cui ho parlato anche con la professoressa di sociologia della Sapienza Romana Andò è il fatto che c'è quasi un vuoto di fiducia nei confronti degli adolescenti che sono maschi oggi. E se non si ha fiducia nei ragazzi, è molto difficile che i ragazzi sentano di potersi assumere delle responsabilità. Per cui un po' c'è questa dinamica che dobbiamo capire insieme, per cui lo spostamento da genitore falegname a genitore giardiniere è uno spostamento molto radicale che richiede una qualità di abbandono e poi di rifinitura dei dettagli,
anche
che ha bisogno di un po' di tempo.
La mettono spesso a dura prova la fiducia. da genitore anche di figlio adolescente a volte la mettono a dura prova, però bisogna averla. Andrew, cioè, qua hai di fronte in realtà una scrittrice che ha vissuto 10 anni in America,
sì, e che segue ancora la politica americana, quindi sa benissimo che si parla della crisi del maschio negli Stati Uniti, uno degli elementi grandi di queste elezioni, proprio che i repubblicani hanno adottato questa idea che dobbiamo andare a parlare dei giovani maschi, però ne parlavamo un attimo prima, queste aspettative sul giovane uomo. Oggi sembra più difficile per i giovani rispondere a queste aspettative, quindi per questo si parla di crisi, no? Cioè, ce la fanno i giovani di oggi a stare in questo mondo più precario, più incerto per loro?
Negli Stati Uniti si è verificata una situazione molto particolare in cui se si parla per esempio del privilegio maschile e se ne parla astraendo questo privilegio dalla dimensione della classe sociale, e questa storia, che è la storia che è stata molto venduta, diciamo, dal Partito Democratico, sulla quale si è assestato il Partito Democratico, non regge tanto con l'esperienza che hanno tanti giovani uomini di classi sociali meno privilegiate, che in tanti casi hanno perso il lavoro. Per esempio, la precarizzazione del mercato del lavoro ha avuto un impatto molto negativo sulla vita dei giovani maschi di classi sociali più basse, che non si sono riusciti a rispecchiare nel messaggio lanciato dal Partito Democratico. E un momento di forte crisi in cui è proprio un po' si è aperto il sipario su questa mancanza di connessione del Partito Democratico con questa fascia dell'elettorato,
classe lavoratrice, diciamo,
sì,
così
è stato il momento del pitch che hanno fatto gli Obama pochi giorni prima del voto, in cui quasi hanno rimproverato i giovani maschi
Obama
afroamericani.
Detto, voi state cercando scuse per non votare una donna, sta dicendo ai uomini afroamericani, diceva Obama, no?
Ma chi di noi vota qualcuno perché siamo stati rimproverati? Io credo nessuno. Votiamo chi pensiamo tuteli il nostro interesse. Quindi io credo che un elemento molto grosso della sconfitta del Partito Democratico sia stato proprio la mancanza di capacità proprio di dialogo. Quindi anche il fatto che Kamala Harris fino alla fine poi ha scelto di non andare nel podcast di Joe Rogan, che comunque per quella fascia dell'elettorato è fondamentale,
sì,
credo sia stato un errore strategico abbastanza significativo.
È molto interessante, secondo me, questa notazione che fai riguardo anche l'aspetto economico, perché insomma è una cosa di cui non si sente mai parlare, invece io credo che abbia insomma una rilevanza notevole anche in Italia. Secondo te c'è questo aspetto?
Credo che ci sia dovunque, credo che negli Stati Uniti sia più accentuato, anche perché in Italia non c'è stato ancora quel cambiamento di passo sull'occupazione femminile, per esempio. Quindi l'Italia purtroppo è ancora un po' un fanalino di coda per quanto riguarda l'occupazione femminile, per cui non c'è i maschi italiani non si possono raccontare la storia che non trovano lavoro perché le donne gli hanno tolto il lavoro,
poi
perché questa
a
dimensione
casa fino a 35 anni, poi insomma c'è qualcuno che No,
c'è però
certezza.
C'è senz'altro una, come dire, non si può parlare di genere se non si parla anche di classe, perché secondo me sono due dimensioni che sono molto interconnesse.
Sono interconnesse. Oggi appunto è il 25 novembre.
Sono convergenze parallele, prima o poi si incrociano.
Mi viene da farti la domanda classica e banale, cioè perché e come si fa a fare in modo che non se ne parli solo il 25 novembre e che anche il 24 novembre, il 26 novembre siano giorni nei quali questi temi portino a una svolta concreta. Nell'ultimo anno, dopo l'uccisione di Giulia, ci sono stati 120 femminicidi. Quindi, insomma.
Io credo che il tema vada trattato dal punto di vista dell'educazione, e questo è il motivo per cui ho lavorato a Storie Spaziali per Maschi del Futuro. Cioè, noi abbiamo il dovere di offrire alle nuove generazioni di uomini delle storie che li mostrino nel momento di ricevere un rifiuto, per esempio, che diano uno specchio alla capacità di elaborazione della frustrazione che viene da un rifiuto. Purtroppo noi continuiamo a ripetere lo stereotipo che i maschi avrebbero un'emotività più rudimentale rispetto a quella delle femmine, ma questa è una cosa assolutamente falsa. Quello che produce questo stereotipo è l'idea che i maschi possano provare soltanto determinati tipi di emozioni, solo che siccome le provano tutte, perché sono esseri umani come noi d'altra parte, quando provano delle emozioni che escono dai binari di quella,
sì, quasi le rifiutano, tendono
le rifiutano, non le riconoscono, e non siamo noi che non gli forniamo, noi adulti, diciamo, che non forniamo loro crescendo gli strumenti per elaborare quelle emozioni in modo costruttivo. Per questo i personaggi maschili all'interno delle fiabe di storie spaziali per maschi del futuro invece provano tutto il range delle emozioni che possono provare gli umani, e quindi vengono mostrati anche in quei momenti di goffaggine, cioè, di imbarazzo, in cui gli eroi non vengono mai mostrati.
Non sono solo James Bond, ecco,
no,
o supereroi, ma possono essere anche fragili, possono avere le emozioni come tutti quanti.
Scusa, aggiungo una cosa, che questo è importante non soltanto per i maschi vederlo, ma è importante che anche noi donne ci abituiamo, sì, a vedere degli uomini in un momento di fragilità e non esserne sconvolte.
Però ne discutevamo nei giorni scorsi anche Leonardo, e sono usciti nuovi sondaggi che dicono che per molti giovani la gelosia e il possesso è sempre più un valore, cioè riconosce statisticamente dal 20%.
Se ci tieni, è quasi necessario che tu mostri una gelosia quasi patologica.
Nelle relazioni odierne di adolescenti viene considerato proprio un valore da difendere, gelosia che diventa proprio quasi il controllo e il possesso dunque della persona con cui stai. Questo a me inquieta da genitore di adolescenti.
Inquieta molto e chiama in causa la necessità di fare delle campagne contro la violenza sulle donne, che smettano di mostrare donne piene di lividi, perché non si fa in quel modo la sensibilizzazione, ma si fa mostrando i comportamenti degli uomini abusanti. Cioè, la responsabilità della violenza va posta saldamente sulle spalle dell'abusante, e le campagne devono essere fatte su tutto, diciamo, i software di geolocalizzazione, di controllo dei telefoni. Cioè, le campagne vanno fatte su questi comportamenti, non sul risultato di una donna abusata, perché soltanto se sensibilizziamo le giovani e le vecchie generazioni al fatto che determinate cose non sono amore e non hanno nulla a che fare con l'amore, ci possiamo aspettare un cambiamento se iniziamo a fare questo tipo di campagne.
Ma io in questi giorni proprio si parla di questo, poi ancora di Giulia Cecchettin, se non si è parlato di... Ma questi atteggiamenti aggressivi, cioè, sono risultato della cultura di oggi o sono un'aberrazione? Cioè, io faccio, a volte sento, sì, ma è normale che la nostra società fatta così, qualcuno si comporterà in questo modo. A me non sembra normale per niente, ma c'è qualcosa che non vedo. Cioè, ci sono atteggiamenti nel quotidiano anche di chi non è violento che in realtà sono semplicemente portati all'estremo in altri casi?
Io credo che sia così. Credo che il tipo di cultura che noi abbiamo costruito intorno al maschile, per esempio il fatto che a una bambina noi oggi diciamo puoi essere tutto quello che vuoi, vuoi la borraccia per la scuola con il pirata, la vuoi con il supereroe, ti compro quello che vuoi, perché abbiamo imparato ad accogliere le aspirazioni delle nostre figlie come una cosa positiva. Però anche da parte di genitori, per esempio, molto progressisti, c'è un attimo di terrore se un bambino maschio, per esempio, prima di andare il primo giorno di prima elementare, sceglie una borraccia rosa. Perché si ha paura e si dice: gliela compro, non gliela compro, e se lo prendono in giro. Ma se basta il colore di una borraccia a minacciare il tuo senso di chi sei, perché questo viene insegnato a molti maschi, è ovvio che poi crescendo alcuni avranno degli strumenti per elaborare quei messaggi e lasciarli andare. Altri purtroppo cresceranno intorno a questa profonda insicurezza e cercheranno di, come dire, di affrontare quell'insicurezza interiore, sì, attraverso software di spionaggio, attraverso il controllo ossessivo, attraverso la gelosia. Però quella ferita, cioè siamo... È questo tipo di cultura che la crea.
Qualcuno direbbe che stai giustificando i comportamenti violenti con la società.
Ma guarda, non li sto giustificando, sto cercando di capirli, perché a me interessa lavorare sulla prevenzione. Io credo che non si possa lavorare seriamente per combattere ed eliminare la violenza di genere se si lavora soltanto nel momento in cui avvengono i femminicidi, soltanto con le punizioni, soltanto con il codice rosso, che sono strumenti fondamentali.
Sì, ma
noi dobbiamo lavorare
prima.
Dopo,
arrivano quando c'è l'emergenza. Francesca Cavallo, noi ti ringraziamo moltissimo. Storie spaziali per maschi del futuro è il nuovo libro, da un paio di mesi lo potete comprare in tutte le librerie fisiche.
Su Amazon, in realtà, si trova soltanto su Amazon.
Giusto, perché...
Come mai questa scelta?
Guarda, è stata una scelta fino a un certo punto, nel senso che gli editori italiani non hanno creduto in questo progetto. Sì. E quindi
infatti
esce
da di Undercats, che insomma è,
sì,
una
è
tua,
il mio marchio editoriale,
marchio
sì.
editoriale.
E per cui esce nel resto del mondo con editori tradizionali, è uscito già in Brasile e in Danimarca e uscirà in tedesco, spagnolo, polacco, croato, inglese ovviamente nel 2025. Però in Italia non ho trovato un editore che volesse credere in questo progetto, che volesse investire su questo progetto, e quindi ho deciso di investirci io.
Avevi venduto solo 8 milioni di copie.
Cioè, cosa sono fuori di testa? Cioè,
effettivamente.
Te ne vendi 8.000, ti vengono alla porta a bussare.
Ma questa è una grandissima iniezione di fiducia per tutti quelli che scrivono e non trovano un editore.
Grazie cara Francesca. Storie spaziali per maschi del futuro, allora su Amazon in Italia lo trovate. Grazie per essere venuta qui a trovarci.
Grazie a voi.
Noi andiamo alla borsa, c'è Deborah Rosciani. Vai Deborah.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Certo che l'intelligenza artificiale dà un bel aiuto a Manera, sembra quasi un genio.
Mai usata in vita mia l'intelligenza artificiale, mai.
Perché sei pigro? Aspetta, sei
sì, ma dove sta Leonardo oggi? Non lo vedo, dov'è? Perché c'è solo un computer lì che parla?
Ah, si vede che è un po' spostato la camera.
No, ma era una battuta.
Non c'è Leonardo oggi, è solo intelligenza artificiale che capito. Le sta imitando.
Il comico che non capisce le
no,
battute.
Pensavo che fosse la camera spostata che inquadrava il computer che ho accanto
sì,
a me.
Con Francesca Cavallo è un po' successo, ogni tanto sì. Si vedeva un braccio di lei.
Anzi, ti dirò che il titolo per il mio spettacolo di seriate a Capodanno avevamo provato a farlo fare dall'intelligenza artificiale, ma non mi piacevano le proposte. Allora io ho inventato io, non l'intelligenza artificiale, Manera e Champagne. Che è molto bello, secondo me. 31 dicembre, teatro di seriate, ricordo.
Se ne può più, io da ragazzino portavo una maglietta rosa, eppure non fregavo un cavolo a nessuno, e c'ho una famiglia, figli, tutto quanto, ma basta.
Siamo qui, sono le 10:40 minuti del podcast That's America, abbiamo parlato del libro Rivincita, abbiamo parlato la bandiera americana.
Ma scusa, ma qui. No, non vedevo più il libro, pensavo che l'avessi dato a qualcun altro.
Volevi darlo a Francesca Cavallo?
Sì.
Volevi ho visto che hai tentato di rifilarglielo nella borsa.
Aspetta che cambio la dedica.
Che Guido, quantità di libri vengono scritti e mandati in libreria.
Lo stai dicendo come dire quantità di libri inutili.
No, non ho detto niente. Dietro?
Ah, cioè. No, è bruttissima questa cosa.
Cos'è questo?
C'è una lettera per Guido.
C'è una lettera. Attenzione, magari era il contratto del libro di Andrew Spannaus. Allora, signori, sono le 10:41 minuti. Di Beppe Grillo abbiamo parlato. Cosa ci devi dire dell'America ancora? Cosa ci devi dire? Cosa succede adesso? Ah, ecco, è una cosa che notavamo la scorsa settimana, c'era Domenico Quirico. E si diceva, ma insomma, dal giorno delle elezioni al giorno dell'insediamento passano mesi come è stabilito dalla Costituzione, della fine del 1700, ma adesso il mondo è un po' cambiato, è un po' più moderno.
Adesso,
cioè,
mi spiace, divento cattivo. Quando sono state le elezioni europee?
Ma ho capito.
Quando sono state le elezioni europee?
Va bene, ma
a giugno,
stare.
Quando è stata approvata la nuova
nuovo, ma non c'è uno che
nuova
nel
Commissione
frattempo
europea 3 giorni fa, quando entrerà in carica, quando sarà?
Ma
sono 6 mesi.
Ma nel frattempo non è che il presidente uscente dice utilizzate i missili in ucraini in Russia o vi do le le mine antiuomo,
ci vuole tempo.
Cioè,
ma tempo di che? Aveva ragione Quirico.
Ma questo frangente ci sta portando alla terza guerra mondiale con queste robe.
Quindi stai dicendo che Biden non deve prendere decisioni in questo momento?
Beh, in questo momento ordinaria amministrazione.
Allora, posso capire.
Anatra zoppa è un'anatra morta, allora, ormai, no?
Allora, posto che io sono critico di un certo atteggiamento in Ucraina, secondo me ci vuole la trattativa, bisogna dare a Trump spazio per la trattativa, ma qual è l'approccio di Biden? L'approccio è questo: ci sono 2 mesi di tempo, Putin cosa deve fare? Deve riprendersi i territori russi. Putin, quindi cosa fa? Ha portato delle truppe ucraine, nordcoreane, iniziando una grande offensiva.
Anche quella yemenita adesso.
Okay. Sì. Quindi, perché Putin per trattare deve essere in una posizione più forte. Quindi cosa sta, lui sta pensando, devo cambiare la situazione. Quindi Biden cosa fa? Faccio una mossa dall'altra parte, no? Per evitare che cambi lo status quo sul terreno adesso.
Sì, ho capito. No,
non è
però
questo, il fatto di aspettare mesi.
Questo
e
è
mesi.
Un ragionamento, è un ragionamento.
Ma questo ragionamento lo puoi fare, ed è un ragionamento legittimo o contestabile, ma se sei forte di un mandato, cioè fai questo ragionamento
il presidente
e
lo deve
mesi
fare adesso, non fate, cioè,
ma tra 2 mesi non sei più fare il presidente.
E se c'è un attacco domani cosa deve fare il presidente?
Ma non lo sei, non lo sei più il presidente.
Ma sì, sei il presidente. Dai, adesso ci vuole tempo per.
Ma infatti stiamo criticando i tempi così lunghi di insediamento. Questo è il problema.
Sono un terzo di quelli in Europa.
Però
quindi,
insomma, visto che sei americano, adesso noi andremo tra un attimo al traffico, ma voglio salutare il nostro ospite con cui concluderemo questa trasmissione. È un sindaco. Siamo a Ollolai, siamo in provincia di Nuoro. Sindaco Francesco Columbu, buongiorno e benvenuto. Benvenuto.
Buongiorno a tutti.
Allora, qui abbiamo anche Andrew Spannaus in studio, cittadino.
Hello.
Americano.
You have a house to sell me?
Americano. Allora, il sindaco di Ollolai ha rilanciato l'idea delle case a un euro, è un'idea che avete ripreso per ripopolare il paese. Quanti abitanti ha Ollolai?
Allora, Ollolai conta 1175 abitanti.
Beh, quindi
neanche tantissimi.
No, ma neanche pochissimi però, cioè, quindi non è proprio disabitato.
Esatto.
È un paesino al centro della Sardegna, siamo in Barbagia, appunto, Barbagia di Ollolai, un paese molto...
Sentiamo
molto
le campane. Sentiamo
carino.
Le campane. Adesso.
Sì, sentiamo le campane.
Le campane.
Il nome Ollolai sembra un po' uno yoda. Ollolai.
Sì, non è,
ma non è in Sudtirolo. Non è in Sudtirolo, è in Sardegna.
Ecco, in Sardegna. E lei ha rilanciato questa idea delle case a un euro per gli americani che non sono contenti dell'elezione di Donald Trump. Così.
Vabbè, intanto tengo a precisare che noi è 10 anni che ci occupiamo di case a un euro. Quindi abbiamo avuto già gli olandesi con il programma Casa Uniro, molti dei quali hanno comprato casa qui a Ollolai e rientrano spesso e quindi sono praticamente cittadini di Ollolai. Una famiglia di francesi che abita qui lo stesso. Quindi il progetto va avanti con i nomadi. L'anno scorso abbiamo avuto diversi americani che hanno lavorato da remoto e gli abbiamo dato la casa.
Sì.
E loro in cambio dovevano lasciare un contributo per la comunità. È stata un'esperienza molto, molto divertente.
Un contributo
anche
finanziario o può essere di modo culturale, di natura culturale?
No, no, siccome abbiamo ospitato una web designer, quindi ci ha lasciato una lezione come web designer molto importante, perché il know-how in America non lo regalano a nessuno, ci tengono, ce lo tengono per loro.
Certo, invece ha donato questa lezione gratuita. Ma adesso le è venuto in mente di rilanciare l'idea anche per gli americani che magari non gradiscono molto.
No, ma anche il progetto Work from Ollolai era rivolto agli americani e quindi abbiamo già intrapreso questo percorso dall'anno scorso. E abbiamo lanciato questa pagina. E l'altro giorno, e in un giorno sono arrivate 650.000 visualizzazioni e 65.000 richieste di persone che vorrebbero venire qui ad abitare, quindi noi siamo molto felici, molto contenti. Abbiamo fatto una bella cosa non solo per Ollolai ma per tutta la Sardegna.
Sì. Forse doveva chiedere un euro per visualizzare le case disponibili.
Esatto.
No, così non funziona così.
Ma io ho messo adesso nel mio cellulare. Ho messo
questo è un altro programma.
Ok, ho messo nel mio cellulare come arrivare a Ollolai, mi dà un giorno e 6 ore.
Insomma, devi prendere l'aereo.
Adesso non facciamo la favoletta come sono le infrastrutture.
No, chiedo come sono le infrastrutture.
Non facciamo la favoletta del paese sperduto nel nulla, perché in
ma gli americani sono un po' così.
Ma è americano, sindaco.
Gli americani capiscono.
Noi siamo più spopolati noi di voi, insomma, come paese. Io dico, esatto. Quando ci arriviamo.
Detto da uno che per andare da due località in Oklahoma magari ci mette 6 ore, no?
Ma io dico la qualità dell'acqua.
Esatto, quando in un'ora siamo ad Alghero, Olbia o Cagliari, quindi uno prende la macchina a noleggio e in 2 ore arriva dappertutto.
Ma io la macchina elettrica, c'è da ricaricare.
Vabbè, ma tanto certo che c'è da ricaricare. Vuole gli americani non politici.
No, ma ci tengo a precisare che noi non stiamo obbligando nessuno.
Io sto valutando di comprare una casa, ma voglio sapere, ma nell'acqua in questa zona del Nuoro c'è il fluoro nell'acqua?
Perché come in America, in America c'hanno il fluoro nell'acqua.
Il fluoro nell'acqua.
Allora noi intanto ci tengo a precisare che noi abbiamo un'area unica e un'area salubre che si respira frizzantina dalla mattina, perché siamo a 1000 metri. Poi può degustare dei prodotti tipici. Abbiamo il fiore sardo, che è il nostro occhio, il nostro gioiellino. Certo, fiore all'occhiello, fiore sardo.
Certo.
E quindi può lavorare tranquillamente da remoto e stare qui. Naturalmente vi ricordo anche che in un'ora siete nelle spiagge più belle della Sardegna, quindi.
Arrivo.
No, tra l'altro vogliamo
arriva qualche single, c'è la possibilità di trovare persone con le quali instaurare un rapporto, così anche occasionale.
Allora, in questo no, da quel frangente noi non entriamo in merito.
No, io tra l'altro
aiutati che Dio ti aiuti.
Ecco, vorrei ricordare che il sindaco Columbo ha vissuto negli Stati Uniti.
No, mio fratello.
Suo fratello che è stato
un'approssimazione
campione di
si chiama Luca Columbo. È un fisico informatico.
Perdonare la prossimazione.
È un fisico informatico che lavora da anni negli Stati Uniti.
Notizia della Carlona.
Il nostro Leonardo Manera. Guardi, lei deve fare una cosa: non inviti mai Andrew Spannaus, che è un americano polemico.
Ma come, io un euro ce l'ho io.
E Leonardo Manera, che è polemico pure essendo italiano.
È stato il fratello, non il sindaco.
Ho capito.
Non è perché uno fa parte della stessa famiglia, allora si può dire.
C'è una piazza dove io e Manera
mio fratello lavora negli Stati Uniti da tanti anni. Lavora per una multinazionale americana. È un fisico informatico e lui mi ha aiutato a portare avanti questo progetto.
E allora, lunga vita al progetto di Ololai. Noi sindaco la ringraziamo moltissimo. Certo, ci saranno tante case disponibili, perché se ci sono così tante richieste.
Il paese ci sono tantissime case. Noi vi aspettiamo. Naturalmente non vi obblighiamo.
Ma l'ultima cosa, è solo per gli americani o anche per qualche italiano questa possibilità?
Il programma è lanciato per
gli americani.
Naturalmente un privato può venire tranquillamente e comprarsi una casa.
È giusto. A prezzo di mercato. Make Ololai great again. Grazie sindaco. Grazie per essere stato con noi.
Much.
Andiamo al traffico.
Ciao.
Nessuno. 100 Milan.
I lost my heart under the bridge to that little girl. So much to me. What I found, that blue-eyed girl.
Allora, siamo andati molto lunghi e dobbiamo chiudere con la bandiera americana alle spalle tra 30 secondi.
Vabbè, ricorderò i miei spettacoli questa settimana.
Bene.
Venerdì sono al Teatro Toniolo di Mestre.
Sabato sono vicino a Rimini, mi sembra si chiami.
Sono vicino a Rimini, cosa vuol dire? Dove esattamente?
Mi sembra, ma non sono sicuro, che si chiami Coriano, comunque da quelle parti.
No.
Forse sì.
Coriano,
sì.
È vicino a Rimini?
Ma che cacchio ne so io? Ma se non lo sai tu dove devi andare, cosa ti devo fare? Questo canta l'inno americano. Siamo al momento di pazzia finale.
Siamo andati lunghi, quindi mi hanno bruciato il personaggio, è come al solito. Io vabbè, meglio così, lo tengo per un altro giorno.
Eccolo là. Va bene, ringraziamo tutti quanti, caro Andrew. Vuoi chiudere cantando l'inno americano? Puoi farlo. Vabbè, si schiarisce la voce. È Frank Sinatra del 90. Sì, vai.
I am the home of the brave.
Solo la fine.
Vabbè, volevi tutto? Ma ha detto che c'è poco tempo.
Una volta potrai farlo, va bene.
Ma sei stanco, mi fai cantare tutto.
Ci troviamo domani alle 9. Ciao.
Vergognati, Milan!